al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno a tutti. Dopo aver dichiarato guerra alla Corea del Sud, Kim Jong-un, il giovane capo del governo nordcoreano, ha annunciato un possibile attacco nucleare contro gli USA. Ovviamente i quotidiani di tutto il mondo ne parlano. Secondo la Casa Bianca si tratta di una nuova dichiarazione provocatoria che isola ancora di più la Corea. Ovviamente Washington non sta a guardare, ma gli Stati Uniti appunto hanno dispiegato un sistema antimissile nel Pacifico e Washington ha appunto dichiarato che si stanno prendendo le necessarie precauzioni. Tra l'altro la stampa statunitense è durissima, ma anche sarcastica nei confronti del giovane leader del Nord Corea, definendolo un assurdo personaggio comico inviso alla stessa Cina. Intanto noi presentiamo gli ospiti di oggi: il professor Germano Dottori, docente di studi strategici all'Università Luis Guido Carli. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
E buongiorno anche a Vincenzo Faccioli Pintozzi, esperto di Asia orientale per l'agenzia Asia News.
Buongiorno a tutti.
Allora, professor Dottori, gli esperti di studi strategici che cosa dicono? E soprattutto parliamo anche della disponibilità atomica che il Nord Corea paventa di avere.
Ma diciamo che ci sono moltissimi dubbi sulle concrete capacità di offendere del regime nordcoreano. Ci sono dubbi sulla capacità nucleare acquisita negli scorsi mesi da Pyongyang, mentre diciamo si sa qualche cosa di più sulle capacità missilistiche, anche perché di tanto in tanto la Corea del Nord negli ultimi anni ha effettuato dei test. Comunque l'idea che mi sono fatto personalmente di quanto sta accadendo è che il giovane leader nordcoreano stia cercando di rafforzare le proprie credenziali nei confronti delle forze armate, che sono uno dei pilastri della struttura del potere nordcoreano, e che per farlo si sia messo sostanzialmente sulla scia dei suoi predecessori, incontrando tuttavia una difficoltà che è rappresentata dal fatto che l'amministrazione Obama segue una politica molto diversa da quella che le hanno precedute in relazione alla Corea, ed in particolare rifiuta l'idea di cedere a ricatti del genere: noi non andiamo avanti sui nostri programmi nucleari, non provochiamo, però voi in cambio ci sostenete in qualche modo l'economia oppure allentate il regime sanzionatorio cui siamo sottoposti. Mi pare che non siamo in quel solco, piuttosto l'America cerca di chiamare il bluff, o meglio in una prima fase ha cercato di chiamare il bluff, ma credo che si stiano rendendo conto negli Stati Uniti che questa strada è pericolosa, perché paradossalmente priva il leader nordcoreano di una possibilità di uscire da questa vicenda senza perdere la faccia. Paradossalmente l'America ora è costretta a difendere la credibilità del regime nordcoreano dalle sue stesse azioni.
Ma siamo sicuri che non ci sia nessun rischio, come tra l'altro espresso da un esperto orientale, Okonogi, esperto appunto in questa zona dell'Asia?
Ma il rischio, bisogna intendersi su che cosa costituisca un rischio. Noi viviamo in un pianeta nel quale, giustamente direi, la sensibilità politica all'uso della forza è notevolmente aumentata rispetto a quanto si poteva constatare 20, 30, 50 anni fa. Persino un colpo di fucile rappresenta un vulnus importante. Quindi il rischio senz'altro c'è, anche se viene lanciato un missile a scopo dimostrativo e cade in acqua, come abbiamo visto capitare a noi a Lampedusa nel 1986, un impatto c'è. Quello che io mi sento di escludere è che naturalmente dalla Corea del Nord possa partire la scintilla iniziale di un conflitto nucleare di portata globale. Io questo mi sentirei di escluderlo, perché il sistema internazionale è fatto in modo diverso rispetto a quello che avevamo nel periodo 1950-1953, quando ebbe luogo il grande conflitto che oppose le Nazioni Unite alla Corea del Nord e alla Cina.
Prima di dare la parola a Faccioli Pintozzi, professor Dottori, Kim Jong-un, se ho capito bene, sta in qualche modo seguendo la linea adottata dal padre, dai predecessori, ma ci sono delle differenze, c'è una differenza di fondo almeno tra lui e il padre?
La differenza è che, incontrando una resistenza da parte degli Stati Uniti che non si piegano alla sua logica e alla logica seguita dai suoi predecessori, la forza del messaggio è stata calibrata in modo differente e tra l'altro sempre più pericoloso. È di poco fa la notizia che, se confermata, sarebbe ovviamente un passo ulteriore dell'aggravamento di questa crisi. Notizia secondo la quale il governo nordcoreano avrebbe chiesto al personale diplomatico straniero accreditato di evacuare.
Allora, a questo punto, Faccioli Pintozzi, dal punto di vista interno del paese, per quanto possibile, visto che è una sorta la Nord Corea di monolite difficile da penetrare, dal punto di vista interno ci sono differenze rispetto agli anni del caro leader?
Ma più che il caro leader, le differenze che riportano poi le fonti che hanno la possibilità di entrare in Corea del Nord è rispetto al periodo di Kim Il-sung, del nonno dell'attuale dittatore, che era sostanzialmente venerato dalla popolazione e che ha creato un'ideologia attualmente corrente in Corea del Nord che prevede il militarismo e l'autarchia. Kim Il-sung era amato, ma aveva anche il sostegno dell'Unione Sovietica e della Cina. Kim Jong-un non è amato come il nonno, anche se ha cercato di richiamarne lo stile anche nell'abbigliamento, quindi discostandosi un po' dal padre, ma non è assolutamente amato come il nonno, anche perché è molto giovane e poco conosciuto. È di qualche mese fa, l'abbiamo riportata su Asia News, la notizia che addirittura per la prima volta in Corea del Nord c'era stata una piccola dimostrazione di piazza. Ovviamente la Corea del Nord è uno dei paesi più militarizzati del mondo, è uno stato di polizia, una dittatura feroce, quindi parliamo di poche persone che chiedevano al governo però di cambiare rotta. Quindi la differenza dal punto di vista interno c'è. C'è anche un'altra differenza, che i soldi stanno finendo, perché appunto il sostegno sovietico è venuto meno con la caduta del muro, il sostegno cinese sta iniziando a venire meno per le intemperanze dello stesso Kim Jong-un, che Pechino guarda con sempre maggior sospetto, e soprattutto sono passate le ulteriori sanzioni internazionali che hanno ridotto praticamente a zero l'invio di aiuti umanitari, sia economici che sanitari, in Corea del Nord. La popolazione questo lo sta patendo moltissimo. Abbiamo avuto la possibilità di sentire con l'agenzia diversi volontari cattolici o cristiani che sono riusciti a entrare nel paese per portare aiuti contro la tubercolosi e che parlano di una situazione in calo drammatico, insomma. Quindi la differenza sostanziale è quella: sono finiti i soldi e Jong-un non ha sicuramente il carisma di suo nonno.
Il Los Angeles Times ieri definiva appunto questo giovane leader un assurdo personaggio comico inviso alla stessa Cina. Che tipo di rapporti?
Rapporti, io risento di scostarmi dalla definizione del Los Angeles Times, che ovviamente risponde alle provocazioni, perché certo, non è tanto comico, nel senso che l'altra grande differenza, mi sono scordato di citare prima, è che Kim Jong-un ha la tecnologia nucleare, e ovviamente sono d'accordo con il professore nel dire che non si può quantificare, non si sa quanto sia potente, quanta gittata abbia nei loro razzi, eccetera, però sicuramente la tecnologia atomica. E i rapporti con Cina vanno profondamente peggiorando. Perché? Perché è cambiata la leadership anche in Cina. Lo scorso marzo è stato formalmente incoronato Xi Jinping, nuovo presidente del prossimo decennio, e che è visto come un leader moderatamente riformista, anche se poi lì c'è un dibattito interno molto vivo. Sicuramente anche nella fase finale di Hu Jintao, il suo predecessore, la Corea del Nord, che nel 2007 rompe gli accordi internazionali e porta avanti un esperimento nucleare, fa infuriare anche la Cina, che ha richiamato più volte. Abbiamo visto fra il 2007 e il 2009 diversi viaggi all'improvviso a Pechino sia di Kim Jong-il che prima accompagnato dal figlio e poi dal figlio. Questi viaggi sono letti dagli analisti addirittura cinesi come una richiesta di denaro in cambio di un rallentamento del programma nucleare, un rallentamento che non c'è stato, che con la morte del padre ha portato il figlio appunto a doversi accreditare con i generali, come diceva giustamente prima il professore, e quindi ha accelerato su questo programma. La Cina ha minacciato prima in maniera sottobanco, poi in maniera formale, alla fine è arrivata a votare contro la Corea del Nord all'interno del Consiglio di Sicurezza e quindi a approvare nuove sanzioni. I rapporti stanno peggiorando, non è detto che la stessa Cina non intervenga a un certo punto in maniera un pochettino più brutale di quella adottata fino ad ora per fermare Pyongyang.
L'azzardo di Kim Jong-un è rischioso e la posta in ballo allora è altissima. L'obiettivo fondamentale è forse di essere riconosciuti da Washington come potenza nucleare?
Ma, sicuramente l'azzardo è altissimo, la posta in gioco è molto alta per tutti, tranne che per assurdo per la leadership nordcoreana. Ieri siamo riusciti a sentire uno di questi volontari che va in Corea del Nord che ad Asia News ha spiegato come non si potesse prevedere una guerra nucleare a tutto campo perché nessuno vuole una Corea riunita. La Cina ha il terrore di 22 milioni di rifugiati che possano provenire dalla Corea del Nord, gli Stati Uniti hanno paura di perdere le basi strategiche in Corea del Sud. E la voglia di affermarsi di Kim Jong-un, secondo me, è più che altro una voglia di alzare la posta quando sarà costretto a tornare al tavolo dei colloqui sul disarmo nucleare, perché se dovesse appunto schiacciare il bottone rosso vedremmo un grosso buco fra la Cina e la Corea del Sud.
Professor Dottori, il modo in cui si sta muovendo questo giovane leader nordcoreano è un esempio unico nella storia internazionale?
Beh, con la disponibilità di questo genere di tecnologie sicuramente, perché se andiamo a fare un parallelo con altre crisi importanti degli ultimi decenni, obiettivamente ci sono degli scostamenti significativi. La razionalità strategica che uniforma il comportamento dei maggiori attori internazionali è generalmente differente rispetto a quella di cui sta dando prova l'attuale leadership nordcoreana. Casomai, proprio in ragione della giovane età del nuovo leader di Pyongyang, molte domande vengono fatte in questo momento rispetto all'effettiva capacità intellettuale che ha questa persona di gestire una crisi così complessa. È proprio questo che mi induce a ritenere che in realtà nel calcolo che stanno facendo in questo momento gli Stati Uniti ci sia anche la volontà di precostituire un percorso di uscita che salvaguardi anche la faccia del nuovo leader nordcoreano. Incredibilmente potrebbe esserci una cooperazione di fatto sotto questo punto di vista, perché se il leader nordcoreano venisse posto con le spalle al muro e quindi nella necessità di fare un passo indietro enorme che lo delegittimasse nei confronti delle forze armate, di cui invece evidentemente sta con tutta probabilità cercando di acquisire la stima, è chiaro che potrebbero derivarne anche decisioni drammatiche. Poi di qui a ipotizzare un conflitto di amplissime proporzioni che porti alla distruzione integrale della Corea del Nord, fortunatamente ce ne corre, perché nel corso dei decenni della guerra fredda sono state elaborate anche delle dottrine strategiche che prevedono una certa graduazione nell'uso della forza, persino quando sia in ballo una potenza che ha delle armi atomiche.
Faccioli Pintozzi, la Cina nel frattempo si è espressa o è ancora silente o aspetta di sganciare la sua zampata?
Ma la Cina appunto si esprime quasi quotidianamente attraverso i consueti briefing del portavoce del Ministero degli Esteri. Appunto, dopo il voto in Consiglio di Sicurezza con cui Pechino si è allineata alla comunità internazionale, da allora ha sempre solo ripetuto lo stesso ritornello, cioè ha invitato tutte le parti in causa a usare moderazione, quindi questo da un punto di vista ufficiale. Da un punto di vista ufficioso è difficile pensare che Pechino...
Non la sento più,
ecco,
aiuto!
Scusi, un problema di linea. Dicevo, a livello ufficiale si è espresso attraverso il briefing del Ministero degli Esteri invitando tutti alla moderazione. In via ufficiosa è difficile pensare che Pechino non abbia telefonato a Pyongyang per chiedere quantomeno un abbassamento dei toni e un rallentamento appunto delle provocazioni militari, ecco, ma di questo se ne occupano credo le cancellerie, ecco, non è venuto fuori da un punto di vista ufficiale, toni molto calmi che appunto cercavano anche di lenire i dolori del voto in Consiglio di Sicurezza.
Immaginiamo per assurdo che il giovane leader tornasse indietro e in qualche modo accettasse, insomma, la brutta figura. A quel punto la Cina cosa fa? Lo ingoia?
No, ma di fatto la Cina è già proprietaria della Corea del Nord, perché poi al di là delle questioni territoriali, perché l'85% dell'economia nordcoreana è in mano cinese. Anzi, la Cina, molto prima dell'inizio di quest'ultima crisi, ha invitato più volte Kim Jong-un a seguire l'esempio di Deng Xiaoping e quindi ad aprirsi in maniera graduale, per carità, a un'economia di libero mercato. Se il giovane dittatore avesse o se facesse un passo indietro, sicuramente perderebbe la faccia, come diceva il professor Dottori, ma dal punto di vista cinese sarebbe un grandissimo respiro di sollievo. Ecco, lo status quo per il momento va bene alla Cina, mantenere una Corea del Nord indipendente, un po' pazzoide, totalmente chiusa, perché ne possiede già le poche risorse naturali e sfrutta la manodopera, insomma, sono già, quindi non avrebbe ripercussioni negative, anzi io penso positive.
Io a questo punto vorrei leggere un passo che ho trovato in agenzia Fides su appunto la Corea del Sud, i venti di guerra e l'appello dei vescovi al Papa. Dice così il vescovo Chiu e presidente della conferenza episcopale della Corea: il sentimento dominante nel popolo sudcoreano non è tanto la paura, ma sono piuttosto angustia e amarezza per questa angosciosa situazione. La guerra oggi, con le armi letali che esistono, sarebbe una catastrofe per tutti. Ci rivolgiamo a Papa Francesco, lo ringraziamo per le preghiere e speriamo che continui a dare attenzione alla penisola coreana. E ovviamente chiedono poi a tutti i responsabili delle nazioni di intervenire su questa fase di alta tensione politica e militare che si sta vivendo in Estremo Oriente. Poi afferma sempre il vescovo Fides: il popolo sudcoreano è in qualche modo abituato alle provocazioni del nord, ma questa volta il grado di provocazione è molto alto e il popolo lo avverte. Un'ultima battuta, faccio le Pintozzi e poi chiudiamo col professor Dottori.
Sì, l'appello dei vescovi è assolutamente in linea con quello che la Chiesa coreana fa da decenni con Fratelli del Nord. Come ho accennato anche prima, la Chiesa coreana attraverso la Caritas e con la collaborazione attiva delle denominazioni cristiane protestanti continua a mandare aiuti umanitari, anche spesso sotto banco, con il tacito accordo di Seul. Sono loro che portano le medicine contro la tubercolosi, che è ancora in furia tranquillamente in Corea del Nord, e sono loro che predicano non soltanto una pacifica riunificazione, ma anche una piena accoglienza dei rifugiati nordcoreani al sud, perché una cosa che magari si sa poco è che la società coreana è profondamente individualista, e fra nord e sud sono assolutamente cugini, se non addirittura fratelli, ma c'è un certo grado di razzismo nella società sudcoreana nei confronti dei profughi dal nord, per una questione sia ideologica sia materialistica. Ecco, la Chiesa coreana ha creato dei centri per l'immissione sociale di questi rifugiati, li conosce benissimo, lavora lavora con, sia con i rifugiati che con la popolazione nordcoreana da decenni, quindi ovviamente la continua attenzione del Papa io credo che sia sicura, ma insomma mi sento assolutamente di condividere quello che dicono i vescovi coreani.
Professor Dottori, la Casa Bianca è in continuo e strettissimo contatto con gli alleati sudcoreani.
Naturalmente è uno dei rapporti più solidi di tutto questo scorcio di storia seguito alla Seconda Guerra Mondiale, il rapporto tra Seul e Washington, ma devo dire che questa crisi e il suo risultato finale saranno molto importanti anche per un insieme di altri rapporti bilaterali rilevanti dal punto di vista della sicurezza in Estremo Oriente. Penso soprattutto alla relazione che esiste tra gli Stati Uniti e il Giappone. C'è peraltro un evidente incoraggiamento comunque degli Stati Uniti ai propri partner regionali affinché provvedano sempre maggiormente alla propria autodifesa. Il rischio a lungo termine davvero che questa crisi comunque comporta, al di là di come andrà a finire, è proprio che possa essere ulteriormente accelerato il riarmo di Tokyo, che non mancherebbe di avere delle grandissime ripercussioni anche psicologiche sulla Cina. Cosa poi tutto questo voglia dire a un più alto livello, credo sia abbastanza chiaro a chi ci ascolta.
Bene, grazie davvero al professor Germano Dottori, docente di studi strategici all'Università Luis Guido Carli, grazie a Vincenzo Faccioli Pintozzi, esperto di Asia orientale per l'agenzia Asia News. Grazie per essere stati con noi, buon lavoro.
Grazie anche a voi.
E ovviamente buona vita a tutti.